Abbiamo necessità di fare un velocissimo riassunto su quello che abbiamo visto durante la lezione scorsa. Mi rendo conto che questo è un argomento forse un pochino più complesso di altri, però insomma non fatevi spaventare e cerchiamo di conoscere il più possibile di questi fenomeni che riguardano il raffreddamento continuo. Cioè abbiamo impiegato tanto tempo nel descrivere diagrammi di stato che avessero una caratteristica, cioè fossero stati, cioè venissero costruiti come tanto a pressione costante, abbiamo detto a pressione atmosferica, e poi con delle curve di raffreddamento che sono caratterizzate proprio dal lento raffreddamento, in modo che i fenomeni di diffusione possano avvenire in maniera da raggiungere volta per volta l'equilibrio. Abbiamo anche detto poi durante le lezioni precedenti che in realtà potevamo avere delle decomposizioni isotermiche, cioè raffreddare un nostro acciaio che per esempio è stato austenitizzato, quindi portato ad una temperatura al di sopra dell'eutetoidico, con composizione eutetoidica, raffreddato in un bagno sali ad una temperatura costante, sino a notare quelle che sono delle trasformazioni per poi avere un ulteriore raffreddamento sino alla temperatura ambiente. Questo ci consentiva di seguire la trasformazione della struttura appunto da quella austenitica sino alla sua appunto trasformazione in perlite. Quando questa trasformazione ormai è arrivata al 100%, abbiamo potuto registrare quell'intervallo di tempo che in questo caso partiva da circa 6 minuti a circa 68 minuti e che rappresenta in sostanza una parte, un punto, anzi due punti di queste curve che sono segnate in blu. Ottenevamo in quel caso la perlite grossolana, quindi a livello qualitativo in sostanza noi avevamo registrato il punto di inizio di questa trasformazione e il punto di fine. Poi abbiamo anche detto che invece in quel fenomeno di terra, nella formazione della martensite, noi avevamo l'inizio della formazione della martensite su questo punto per poi arrivare al termine della martensite al di sotto di questo, ok? E poi abbiamo potuto notare tutte quelle fasi intermedie, persino abbiamo provato a fare un esercizio dove ci collocavamo in delle situazioni intermedie tali che potessimo notare delle trasformazioni che prevedevano la presenza di una parte di perlite fine o di perlite grossolane, ancora di perlite fine e di bainite, ricordandoci che nella bainite poi ritroviamo quella superiore e quella inferiore. Abbiamo avuto modo, ecco, di vedere rappresentate quelle che sono alcune immagini colte al microscopio. Memorizzate queste strutture perché nel descriverle al compito potreste essere chiamati appunto a darne una rappresentazione, che in questo caso per esempio per la bainite superiore è decisamente più grossolana, mentre invece quando avete la bainite inferiore è una struttura più complessa, articolata, più fine, quasi detritica. Insomma abbiamo diciamo delle caratteristiche che visivamente sono abbastanza evidenti nella loro diversità. E poi da qui siamo passati attraverso quegli acciai non eutetoidici, dove c'erano alcune caratteristiche legate al fatto che questo diagramma risultasse traslato verso sinistra, Quindi in questo caso abbiamo una situazione discontinua, una linea di trasformazione che poi, come vediamo, ci porta a delle differenze rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, anche tenendo in considerazione del fatto che nell'industria le trasformazioni isotermiche non sono contemplate, cioè noi andiamo per raffreddamenti che poi sono appunto continui e sono rappresentati da queste curve che l'ultima volta abbiamo visto con una certa attenzione. Soprattutto su cosa abbiamo ragionato? Abbiamo ragionato per esempio sulle velocità di raffreddamento, ricordandoci che la velocità di raffreddamento influisce ovviamente sulla formazione di una struttura piuttosto che un'altra, perché abbiamo studiato tante lezioni fa che i principi di diffusione sono proporzionali alla temperatura, di conseguenza quel movimento degli atomi che va a formare una struttura piuttosto che un'altra è certamente condizionato anche dalla velocità con cui noi stiamo raffreddando un metallo che abbiamo portato appunto su una zona, per esempio, austenitica. Quindi in questo caso questa curva ci va a dire che la velocità di raffreddamento è di 5.4 gradi Celsius al secondo, via via che ci spostiamo verso sinistra e quindi queste curve calano decisamente in maniera più ripida, noi abbiamo un aumento della velocità che arriva sino, in questo caso possiamo avere tante velocità diverse, a 510 gradi Celsius. Ora, come voi vedete, in questo caso per esempio noi andiamo a sovrapporre proprio un grafico delle curve di raffreddamento con una loro propria velocità a quel grafico che abbiamo visto già in precedenza, dove avevamo le due linee colorate di blu, ce n'è soltanto una parte di questo grafico in questo caso. E quindi si vede anche come in alcune situazioni, come questa velocità ci porta direttamente ad ottenere l'austenite in andesite, mentre invece velocità che risultano intermedie ci danno, anche in questo caso delle altre fasi, fasi intermedie o perlite più fine e grossolana. Ancora in questo grafico lo vedete forse meglio, in quanto proprio abbiamo esattamente delle curve di raffreddamento A, B, C, E e D, dove in questo caso viene considerata proprio per ogni curva una struttura diversa. Ora, di alcuni trattamenti termici peraltro abbiamo già parlato e l'ultima volta infatti vi ho detto questo grafico poi lo leggete alla luce di ciò che avete studiato in precedenza, i due fenomeni di ricottura e di normalizzazione, dove noi abbiamo in particolare quindi nella ricottura un rilascio di tutte quelle tensioni che i nostri materiali hanno accumulato nei processi di lavorazione, nei processi di formazione. Ricordatevi di considerare tutto questo sempre alla luce di quello che avete visto dal momento della solidificazione di un solido, quindi di quella formazione dei grani che provenivano però da tutto un processo che è partito dagli embrioni, sino poi a quei fenomeni di lavorazione che possono aver perturbato il reticolo, che possono averlo distorto, possono aver creato quindi delle situazioni puntuali che implicano la nascita di stress locali e che possono essere addolciti, possono essere quindi risolti attraverso la fornitura di energia. Come forniamo energia a un sistema? Riscaldandolo. In questo caso voi avete due tipi fondamentalmente di trattamenti, uno è quello appunto della ricottura e l'altro invece è quello della normalizzazione. Questo grafico in sé è molto semplice perché vi indica esattamente i campi in cui avvengono questi trattamenti, cioè voi avete una ricottura per esempio di un acciaio in una fascia che si trova attorno quindi a queste temperature, quindi in un intervallo, in un dominio che può essere in questo caso appunto parallela e riportata poco sopra la temperatura della trasformazione e un tetoidica, sino a quando poi però raggiungiamo il campo austenitico, invece segue il profilo che separa queste zone tra loro. Così come abbiamo allo stesso modo per la normalizzazione da questa parte sostanzialmente un medesimo comportamento con delle temperature traslate un po' più verso l'alto, ma man mano che ci spostiamo a destra non seguiamo la temperatura come riferimento eutetoidica, ma il profilo che abbiamo ancora una volta nel nostro diagramma fissato. Tutto questo fenomeno viene poi risolto attraverso una tempra, quindi un raffreddamento ancora una volta veloce che a quel punto, passato il termine, lo dico sempre, ricongela la struttura come si trova. Quindi noi risolviamo i nostri problemi a livello di tensioni locali, di difetti che si sono creati, di dislocazioni che si spostano, di atomi che attraverso le vacanze migrano in posizioni che sono a loro più congeniali da un punto di vista energetico, il principio dell'equilibrio energetico, il principio della posizione stabile in funzione all'energia che il sistema possiede, quindi trovo in un atomo in una determinata posizione perché richiede meno energia rispetto a trovarsi in un'altra. Quindi se io ho una posizione che inizialmente è stata resa stabile da una deformazione che ha subito il mio metallo, riscaldando fornisco energia e posso risolvere quella condizione qualora appunto l'energia sia sufficiente per attivare questo processo di spostamento, di diffusione, insomma tutti i principi che abbiamo già visto ampiamente. Ora abbiamo anche notato e cercato di dare una spiegazione di quelli che sono altri fenomeni, come appunto quello del rinvenimento. Cioè noi abbiamo per esempio il raffreddamento di un acciaio che ci dà certamente una volta che è austenitizzato alla formazione di un materiale che è stato, cioè che è particolarmente resistente, ma incrementa la sua fragilità. Sappiamo che il fenomeno di tempra ci dà appunto anche una maggiore durezza, oggi vedremo anche qualcosina di più, però aumenta proprio quella fragilità. E per riuscire ad avere un materiale che però allo stesso tempo non sia fragile, dobbiamo fare dei trattamenti, cioè dobbiamo aumentare la sua utilità attraverso proprio un processo che è quello di tempra. Quindi, dopo che noi abbiamo il nostro raffreddamento, la martensite viene nuovamente riscaldata e successivamente abbiamo ancora un nuovo raffreddamento. Che cosa dobbiamo notare in particolare di questo grafico? Guardate, noi abbiamo due curve per esempio di raffreddamento diverse. Abbiamo la formazione della martensite in corrispondenza dell'incontro con questa linea parallela all'asse delle ascisse, il processo di formazione della martensite in un raffreddamento che potrete notare è graduale, perché questa curva ha una sua inclinazione, ci porterà alla formazione completa della martensite. Vi ricordo che quelle sigle MS ed MF sono martensite start, martensite finish, cioè abbiamo l'inizio del processo di formazione di martensite e la fine, il termine della formazione di questa matesite. Dopodiché abbiamo il nostro materiale che viene lasciato a raffreddare, in questo caso vedete lo abbiamo ad una temperatura costante, e per risolvere questi problemi, cioè di una eccessiva fragilità che è dovuta ad un salto termico piuttosto consistente, abbiamo nuovamente un processo cosiddetto di rinvenimento. Il processo di rinvenimento prevede un riscaldamento che, come vedete dai valori riportati, può essere variabile. Questo dipende dal materiale che noi stiamo valutando, quindi non stiamo ad indicare di preciso alcune temperature se non intervalli di temperature. Quindi abbiamo ancora una volta una martensite rinvenuta che viene successivamente temprata. Quindi abbiamo risolto quei problemi con un riscaldamento, che certamente, attenzione, non vi arriva al riscaldamento che noi avevamo registrato inizialmente, cioè non ritorniamo a questi punti, ma siamo ad una temperatura intermedia dove abbiamo una durezza desiderata, e a questo punto temperiamo con una certa velocità.
No.
Sì.
Scusi, per prima che attende che la trasformazione è quasi completa?
No, no, è un processo di rinvenimento. Ok, noi abbiamo lo scopo di incrementare la durabilità. Quindi noi riportiamo questo innalzamento della temperatura e ci riteniamo in questa fascia del nostro completamento del processo, che ci dà una struttura che ci soddisfa in termini di durezza. Cioè noi andiamo a rivedere, guardate, quella che è la struttura che ci offrirà quella particolare condizione di prestazione meccanica. A quel punto siamo soddisfatti, vogliamo quella struttura, beh, la dobbiamo congelare attraverso un nostro brusco raffreddamento, che è appunto la tempra. Quindi si tratta di andare a passare da una struttura che era maltensitica, ma che aveva delle caratteristiche che la rendevano fragile, a modificare all'interno, ovviamente, di un regime in cui questo materiale si mantiene tale e che avrà una conformazione specifica, che al termine di un brusco raffreddamento, cioè di una tempra, mi dia quelle caratteristiche desiderate in termini di prestazioni meccaniche, tra cui abbiamo appunto più volte nominato la duttilità. Ora, attenzione, la tempra martensitica si suddivide fondamentalmente in due, e la prima è la tempra martensitica differita. Noi abbiamo l'austenitizzazione del nostro acciaio, cioè dobbiamo portarlo ad una temperatura dove la struttura è austenitica, e quindi ci ricordiamo che austenite significa ferrogamma, che ferrogamma significa struttura cubica a facce centrate, e dopodiché noi iniziamo il nostro processo di raffreddamento ad una temperatura che, attenzione, in questo grafico è riportata al di sopra del martensite start, ma potrebbe essere in un intorno. Infatti anche nel vostro libro troverete che può essere poco al di sopra o poco al di sotto della temperatura alla quale inizia a formarsi la martensite. Dopodiché il grafico già vi dice qualcosa di importante, cioè vi dice che c'è un piccolo raffreddamento isotermico, quindi significa prendere e mettere il nostro metallo all'interno di un altro materiale, quindi in un bagno di un altro materiale che ha una determinata temperatura, e dopodiché abbiamo la trasformazione continua e a velocità variabile attraverso il campo della martensite. Una volta che noi abbiamo la nostra matesite, effettuiamo nuovamente il rinvenimento sempre per lo stesso motivo che abbiamo esplicitato prima e otteniamo la nostra martensite rinvenuta. C'è un particolare che dovete osservare, cioè attenzione, questo raffreddamento isotermico non deve portarmi alla formazione di bainite. Quindi io dovrò interrompere il mio raffreddamento prima di andare a finire all'interno di questo campo, ok? Quindi, perché ricordatevi lo schema generale dove noi in questa zona avevamo la formazione della bainite, cioè se io vado a saltare questo campo ho l'inizio della formazione della bainite e poi ho una struttura totale bainitica se vado addirittura a prolungare i tempi del raffreddamento, mentre invece io mi devo fermare prima. Questo schema è abbastanza chiaro perché addirittura non lascia equivoci, ci sta dicendo faccio un piccolo raffreddamento isotermico ad una temperatura peraltro che sta nell'intorno, ecco possiamo definirlo così, nell'intorno della formazione della martensite e dopodiché nuovamente raffreddo con una mia velocità che qui è indicata quindi da questa pendenza per poi avere una struttura martensitica. La struttura martensitica, come abbiamo detto, che si forma in questi processi però ha o può avere un problema che è quello di un'eccessiva fragilità a seconda delle applicazioni che io devo realizzare, perciò devo fare un trattamento che è appunto quello del rinvenimento. Innalzo la temperatura, poi la tengo per un certo intervallo di tempo in modo ancora una volta isotermo e poi successivamente raffreddo. Ora abbiamo anche però una tempra bainitica completa. In questo caso la tempra bainitica completa avviene sostanzialmente come quella che abbiamo appena visto della martensitica differita, ma attenzione, abbiamo in questo caso quello che prima cercavamo di evitare, cioè il mantenimento nel mezzo di raffreddamento del mio metallo sino a quando abbiamo una completa trasformazione in bainite. Perché facciamo questo trattamento? Beh, ancora aumentiamo sia tenacità che duttilità del nostro sistema. È ovvio che tutti questi trattamenti, così lo diciamo ma credo si sia capito, vengono fatti non per puro divertimento ma semplicemente per il fatto che noi abbiamo delle necessità che sono migliorare le prestazioni del nostro acciaio. Quindi noi abbiamo un riscaldamento per risolvere quei problemi che potevamo avere localmente più o meno diffusi a seconda del nostro metallo, poi abbiamo quindi un raffreddamento, vogliamo ottenere una struttura con delle specifiche caratteristiche di tenacità e di duttilità ed effettuiamo una trasformazione in questo caso che ci porterà ad una struttura che definiamo bainitica. Non siamo qui a dire se vogliamo la bainite inferiore o la bainite superiore, ok? Questo trattamento viene fatto in un numero contenuto di acciaio, ok? Perché qualcuno potrebbe dire ma insomma perché faccio questo o perché faccio quest'altro? Attenzione, dipende dall'acciaio che noi stiamo considerando di volta in volta e avrete poi modo approfondire in altri corsi proprio questi discorsi legati ai trattamenti degli acciai. Sugli acciai peraltro non abbiamo visto ancora una cosa importante che è la classificazione, ma che è abbastanza semplice, è suddivisa in due parti, una è quella alfanumerica, una è esclusivamente numerica. Posso accennare qualcosa dopo, ma ho lasciato al momento dell'esercitazione questo aspetto, perché guardate, proprio un discorso di nomenclatura, cioè c'è una tabella, abbiamo una norma UNI 10.027 che vi invito a cioè vi caricherò qualche file io sul gruppo Telegram, però non la norma completa, credo che sia disponibile in biblioteca, e su questo vi eserciterete nel dare un nome ai diversi acciai secondo le specifiche, però ci sono delle regolette troppo semplici, non voglio perdere tantissimo tempo su questo se non nel farvi vedere. Però attenzione a quel richiesto, quindi non vi farò i 10.000 acciai che possono essere presenti, però voi dovete sapere per macro categorie come si dà un nome all'acciaio, e vi sarà chiesto questa abilità. Ora, nella tempra martensitica differita e bainitica completa, noi facciamo tutto ciò, attenzione, proprio come dicevo prima, per modificare alcune proprietà meccaniche, e questa tabella che voi ritrovate proprio sul vostro libro di testo, quindi segnatevi, è da controllare. Guardate che tutte le tabelle che voi trovate, io ne ho proiettato veramente poche, però lo dico così magari rimane anche nella registrazione, andate a confrontare i diversi materiali, in questo caso i diversi trattamenti che hanno un significato, perché questo vi darà la possibilità di scorgere quelle che sono le caratteristiche intrinseche del materiale e anche la motivazione per cui noi possiamo fare o adottare un processo industriale piuttosto che un altro. Guardiamo adesso in particolare ciò che abbiamo visto poco fa, per esempio la tempra martensitica differita e il rinvenimento, rispetto alla tempra in acqua e rinvenimento, e vedete che in questo caso, in termini di resilienza, che ci ricordiamo è la capacità di un materiale di assorbire energia prima di arrivare alla rottura, quindi ci dà delle informazioni su quella che è proprio la utilità del nostro materiale, per contro quindi ci dà informazioni anche su quella che potrebbe essere la fragilità del nostro materiale in funzione di qual è il range di energie che noi stiamo valutando. Ecco, vedete come un trattamento di questo tipo, che è stato realizzato ovviamente su un acciaio specifico, questo deve essere scontato, stiamo confrontando trattamenti sullo stesso acciaio, ci dà una netta differenza in termini di resilienza. Ma se andiamo a vedere addirittura la tempra bainitica completa, beh, noi abbiamo addirittura un innalzamento ulteriore. Questo è vero ovviamente per questo acciaio specifico, potrebbe essere diverso e più conveniente fare un altro trattamento per un altro caso, ok? Quindi voi avete un caso qui per dirvi: guardate che i trattamenti hanno un senso, non faremo nulla di tutto ciò se questo non avesse un impatto reale su una variazione, per esempio, di una grandezza così importante come la resilienza. Per contro invece ci rendiamo abbastanza immediatamente conto, appunto, scusate il gioco di parole, che in termini di durezza non abbiamo avuto delle particolari variazioni. Questo è comunque parecchio interessante, mentre ancora abbiamo, considerando una barra di 25 mm, un grosso allungamento che negli altri casi precedenti era addirittura irrilevante, invece negli ultimi due, nella tempra bainitica completa, noi abbiamo un'oscillazione tra gli 11 e gli 8. Ora vi ricordo ancora una volta di andare a cercare la norma UNIEN 10027, che ci darà appunto la possibilità di classificare i nostri acciai. E adesso vi apro almeno un file. Lo dobbiamo vedere dopo la pausa perché non ce l'ho, me lo devo scaricare. Ero convinto di averlo copiato sulla penina, invece non l'ho copiato, quindi me lo devo riscaricare. Che cosa sarà importante sapere? Beh, intanto notare quali sono le categorie di acciai che possiamo riscontrare. Su questo perché vi chiedo di prestare attenzione sulla UNIEN 10027, perché il vostro libro in realtà riporta un'altra classificazione che è americana, quindi a me non interessa che voi conosciate questa parte che è riportata nel libro, ma mi interessa che prendiate spunto da quello che scrive il libro per conoscere l'equivalente nella nostra norma, che è appunto la UNIEN 10027. Quindi mentre appunto con la classificazione americana voi avete gli AISI eccetera con un codice, qui noi avremo due modi di classificare: uno alfanumerico, dove le sigle ci dicono che tipo di acciaio è, poi successivamente ci danno delle informazioni sulle resistenze meccaniche; l'altro parte da un codice, da una serie di codici che identifica il primo che siano degli acciai tra i metalli, e quindi viene indicato con il numero 1. Poi possiamo avere tra gli acciai una serie di categorie di questi che avranno un altro codice progressivo. Poi ciascuna di queste categorie si suddivide ancora in tante altre che avranno un loro codice identificativo anche in funzione di quella che è la loro composizione. Ora, con la promessa appunto di ritornare dopo la pausa su questa classificazione, giusto perché così non perdiamo adesso del tempo prezioso, noi abbiamo e apriamo un capitolo sugli acciai basso legati, cioè abbiamo studiato sino a questo momento l'acciaio come una lega, no, ferro, carburo di ferro. Avevamo il nostro diagramma con le Fe, F3C, e però questi acciai, come vedete ricordati in questa slide, hanno alcune limitazioni importanti. Per esempio, non abbiamo mai un carico di rottura superiore a 690 MPa. Attenzione, stiamo parlando comunque di valori che, ricordiamoci, sono abbastanza alti, no? Abbiamo fatto un po' di classificazione di materiali, ci siamo riportati su diversi confronti. 690 MPa non è comunque una cifra, una quantità trascurabile. Non possono essere prodotti però dei pezzi con elevato spessore che abbiano una struttura martensitica, cioè la formazione della martensite è relativa ovviamente ad uno spessore, ad una profondità. Cioè, se noi prendiamo il nostro metallo che abbiamo austenitizzato e poi lo raffreddiamo, beh, abbiamo una progressione della formazione della martensite che, come è facile pensare, per un gradiente di temperatura verrà prima negli strati più vicini alla superficie, a contatto per esempio con l'acqua, con il bagno di sali, con quello che abbiamo pensato per il nostro raffreddamento, ma questa penetrazione negli acciai al carbonio avviene con un limite abbastanza importante che non ci consente di fare dei pezzi che siano ad un elevato spessore completamente martensiti. Cioè, siccome per noi può essere importante ottenere quella struttura per le prestazioni meccaniche che ne conseguono, è un grosso limite, questo è un grosso limite. Hanno una bassa resistenza alla corrosione e all'ossidazione. Anche in questo caso, attenzione, ci deve essere una un particolare riguardo nei confronti di questo fenomeno, perché le prestazioni che noi abbiamo, per esempio, che potrebbero andarci bene, particolarmente elevate, 690 megapascal a rottura e così via, però si scontrano certamente con la vita utile del nostro materiale, che se va incontro a fenomeni di ossidazione e di corrosione per effetto dell'esposizione a un particolare ambiente. Attenzione che ossidazione e corrosione poi sono funzione anche dell'utilizzo, perché se è ovvio che io mi metto all'interno di una industria dove sto producendo acido cloridrico, beh, a me interessa molto che queste parti metalliche non vengano esposte, però guardate che è un problema molto più vicino di quello che può essere pensato. 2 anni fa sono stato chiamato per una consulenza al T-Hotel, dove hanno, non so se ci siete mai stati, ma c'è la spa, no? E oltre al divertimento, però ci sono anche, c'è la parte retro, cioè tutti gli impianti che servono alla spa. E siccome l'ambiente è particolarmente aggressivo, perché prendersi cura di una piscina significa per esempio avere dei sali che devono essere inseriti nel purificatore, in quello che può essere l'addolcitore dell'acqua, poi ci deve aggiungere il cloro e così via. Insomma, questo ambiente era particolarmente saturo di queste sostanze, le parti metalliche seriamente danneggiate, persino, vi dico la verità, alcune parti strutturali del calcestruzzo. Lo dico così, mi ricordo, e quindi anche alcune parti del calcestruzzo per effetto del fatto che il cloro, penetrando sui pilastri o sulla muratura in cemento armato, va ad arrivare proprio al ferro, che in quel caso l'acciaio, scusate, che in quel caso è strutturale e che comunque producendo dei prodotti di corrosione dell'acciaio e la ruggine che hanno un volume superiore al volume del metallo, ci danno per effetto dei fenomeni espansivi che portano a avere proprio il distacco di alcune parti. Facciamo una pausa adesso. Riprendiamo quindi la nostra lezione. Stavamo descrivendo quei difetti o quelle limitazioni che riguardano gli acciai al carbonio che abbiamo sinora descritto e di cui ci siamo occupati ampiamente, e ci siamo fermati appunto alla corrosione e all'ossidazione. Altri limiti sono dovuti al fatto che i raffreddamenti veloci, che abbiamo visto sono però una prerogativa importantissima da un punto di vista industriale, quindi un qualcosa che è per noi fondamentale come trattamento per l'ottenimento di alcune specifiche proprietà, Portano a delle distorsioni e quindi a dei difetti, a delle cricche vere e proprie che danneggiano e influiscono negativamente sulle proprietà meccaniche. Vi ricordo che noi abbiamo imparato a studiare la tenacità a frattura proprio utilizzando delle cricche che venivano appositamente intagliate nel nostro campione e sollecitando quest'ultimo si arrivava ad una propagazione della cricca con una concentrazione degli sforzi sull'apice della cricca stessa e di conseguenza la separazione graduale delle superfici. Questo quindi, l'elevata presenza di cricche, facilmente possiamo immaginare che diminuirà le prestazioni meccaniche e a parità di sforzi applicati su un campione che non presenta questi difetti avremo certamente una peggiore risposta di quelli che invece le presentano. Ancora abbiamo una bassa resistenza all'impatto a bassa temperatura, cioè quando le temperature si abbassano noi abbiamo una struttura che è più fragile e su questo ritorniamo al discorso iniziale addirittura della primissima lezione, se vi ricordate, in cui abbiamo citato l'incidente del Titanic. Avevamo un acciaio al carbonio che aveva dei problemi di fragilità, quindi era un metallo che a quelle temperature aveva attraversato la sua temperatura appunto di transizione duttile fragile e la sua resistenza all'impatto era decisamente peggiorata. Quindi un comportamento fragile, lo ricordiamo, significa una rottura fragile, cioè una rottura a completo e istantaneo rilascio di energia senza deformazione plastica che attenua quello che è il danno su, in quel caso, una lastra di metallo.
Però potrebbe essere come colpito soprannaturale, cioè andata a salire al centro.
È semplicemente una questione che si è riempita più vicino allo scafo graduale, quindi il peso l'ha portata in alto. Siccome però aveva anche un problema di stabilità statica al centro, cioè il grosso del peso che comunque aveva imbarcato, l'ha fatta poi spezzare in due. Qui si è ritrovato come sollevare una trave sulla quale però sta insistendo una forza elevata anche su un punto che ormai non è più di appoggio, perché la nave in quell'occasione è una trave appoggiata. Ok, però sollevata la forza peso e l'acciaio non era più in grado di sopportare la struttura in sé, non era più in grado di sopportare questo. Quindi attenzione, per superare questi limiti noi utilizziamo delle composizioni differenti, cioè non ci limitiamo all'utilizzo del carbonio, ma abbiamo delle quantità significative di altre impurezze che possono essere per esempio il manganese, il nichel, il cromo e al quale corrispondono via via proprietà diverse, acciai diversi e quindi anche quelle famose classificazioni che ormai vedremo direttamente domani. E questi acciai che sono bassolegati hanno dei campi di utilizzo specifici, ovvio, come è facile immaginare, quando io vado ad ottenere determinate proprietà Beh, queste saranno specifiche per un settore piuttosto che per un altro. Per esempio, in questo caso abbiamo un ampio utilizzo nel campo automobilistico e anche delle costruzioni, quindi di quei famosi acciai strutturali che tanto ci interessano per la realizzazione dei nostri edifici. Ancora una volta qui questa classificazione è quella americana riportata quindi dal vostro testo e ve la faccio vedere, ma come vi ho detto nel nostro caso ci interessa la UNI N10027, quindi cogliete il senso di quello che vi vuole raccontare il libro in questo caso e trasferitelo sulla norma UNI che vedremo anche domani. Però ci serve in questo momento, perché ve la ricordo, intanto per dire che guardate come possono variare le composizioni e di quali altre impurezze, altri metalli possono essere presenti negli acciai. Questo moltiplica il numero dei prodotti finali che noi possiamo avere. Vedete il manganese, molibdeno, il cromo, il nickel e ancora poi ci sono tungsteno e così via. Però attenzione, quello che vi vorrei far vedere è che poi allo stesso modo abbiamo delle composizioni, cioè non basta dire che c'è del cromo, per esempio, il cromo può variare la sua composizione e questo lo renderà particolarmente adatto ad alcune applicazioni. Ripeto, rispetto ad altre. Ora, quali possono essere queste distribuzioni nella nostra lega? E in questo ancora una volta servitevi di questa tabella. Cioè, qualora abbiamo, ci troviamo per esempio in presenza del nickel, questo come lo ritroveremo nel nostro acciaio? Sicuramente rimane nella soluzione solida della ferrite alfa perché ha una minore tendenza a formare i carbuni, cioè il nickel di suo ha una scarsa affinità nel ricreare nel riformare dei carbuni, perciò sarà decisamente più comune trovarlo dissolto nella ferrite alfa. Ancora un altro esempio, supponiamo di considerare una composizione in cui noi abbiamo il silicio. Beh, in questo caso il silicio si combina certamente in una qualche misura con l'ossigeno presente e andrà a formare dei composti, per esempio l'SiO2, che sono delle inclusioni non metalliche, oppure lo ritroviamo anche in questo caso dissolto nella ferrite. Guardate, la lettura della tabella è abbastanza semplice, vi sta dicendo come voi trovate nell'acciaio queste impurezze. Quindi nel caso del nickel noi avevamo prevalentemente una formazione nella ferrite e un minor composto nel caso di una combinazione con l'alluminio, ma per il silicio abbiamo ancora una volta una dissoluzione della ferrite e un composto non metallico. Sì, è proprio il composto non metallico che va a formarsi tra il silicio e poi un altro ossido generale, ok? Questi, quando ci sono le 6Y, sta dando dei coefficienti generali del nostro composto che possono essere piuttosto articolati. Ora, se noi andiamo a vedere adesso invece la riga, per esempio, che compete il manganese, abbiamo ancora una volta la dissoluzione della ferrite ma in questo caso abbiamo anche la capacità di formare un carburo. Ok? Quindi abbiamo il carburo di manganese, cioè Mn3C, quella che in questo caso quindi ci sta dicendo che troviamo questo carburo nella cementite, di fatto, che okay? La cementite, che vi ricordo, il carburo di ferro, che era Fe3C. In questo caso troviamo anche questo carburo, ma come ricorda la tabella c'è anche la possibilità, unito insieme per esempio all'ossigeno, di avere degli altri composti. Quindi attenzione che la nostra struttura si sta articolando, cioè è ben più complessa di quell'acciaio che abbiamo visto, ferro, carburo di ferro nel diagramma, e noteremo anche che il diagramma di stato, quando sono presenti delle altre sostanze, delle altre impurezze, ne viene decisamente modificato. Prima però possiamo ancora osservare il cromo, che ci interesserà per gli acciai cosiddetti inossidabili, e questa la presenza appunto del cromo ancora una volta va a essere dissolta nella ferrite a formare dei carburi, e quindi lo abbiamo nuovamente nella nostra cementite. Ora, quali sono gli effetti di questi elementi di lega sulla temperatura euchetoidica? Cioè, vi stavo anticipando prima che l'inserimento di questi elementi varia il nostro diagramma di stato, cioè influisce. È ovvio, attenzione, che la composizione è qualcosa di importantissimo, credo di non doverlo neanche ripetere, perché di fatto noi avevamo studiato quel sistema ferro carburo di ferro così com'è, facendo variare le temperature e facendo variare quella che era la composizione della nostra lega, e abbiamo costruito un determinato diagramma. È ovvio che se io vado ad inserire delle altre specie atomiche, quindi degli altri atomi che hanno delle loro dimensioni, che hanno un modo di reticolare loro, che hanno una loro capacità di diffondere e così via, io sto variando anche alcuni aspetti che prima erano descritti in una certa maniera dal diagramma di stato. Perciò questo grafico importantissimo ci fa capire come al variare proprio della percentuale di peso di una impurezza o quindi di una specie atomica nella nostra lega, noi abbiamo una variazione della temperatura euchetoidica. Variare la temperatura euchetoidica significa, attenzione, innalzandola o abbassandola, variare la temperatura di passaggio, cioè variare la temperatura alla quale avviene la trasformazione in variante euchetoidica, che da una fase solida ci portava a due fasi solide distinte. Quindi noi passavamo esattamente dall'austenite alla ferrite alfa e alla cementite Fe3C. Ora, nello specifico, io mi trovo, per esempio, se vado a guardare il nickel e il manganese, all'aumentare della loro presenza, la temperatura della trasformazione che io vado a rivedere, le diverse trasformazioni, io le ritrovo quindi decisamente più basse. Se invece abbiamo la presenza del titanio, vedete che mano a attenzione, il titanio nel suo dominio, che poi se andate a vederlo è molto molto ristretto, cioè siamo intorno a quell'1%, però guardate che innalzamento ci porta dalla temperatura ente fluidica in avanti, ok? Il libro ogni tanto fa un po' di confusione tra quello che è l'eutettico e l'eutettoidico, d'accordo? Quindi prestate un attimo di attenzione quando leggete il testo, perché siamo sui gradi, sui 700, poco sopra i 700 gradi, quindi stiamo parlando di temperatura entetoidica, ok? Non fatevi imbrogliare, non capisco, siamo arrivati tipo alla quinta edizione, però ci sono ancora degli errori clamorosi che non vengono risolti. Peraltro due anni fa ho fatto la revisione per questa cosa segnalandoli, però mi avevano detto sì sì, però come gli studenti se ne fregano di quello che dico. Va bene, detto comunque, attenzione, noi abbiamo in questo caso abbiamo dei valori diversi, non so se è già capitato in altri grafici, ma è cambiata l'unità di misura, anche in questo senso non fatevi imbrogliare dalla doppia scala, perché il libro, sapete, che nasce per un pubblico che è americano, è semplicemente tradotto in Italia da alcuni colleghi. Va bene, quindi vedete invece, guardate la variazione che ha il cromo, anche parecchio interessante, perché non è un qualcosa di continuo, cioè man mano che aumenta sembra quasi influire poco o diciamo in maniera decisamente meno sensibile di quanto non avvenga per esempio nell'ultimo tratto, quando abbiamo un aumento di questa percentuale. Attenzione che nel caso in cui per esempio manganese e nickel sono date in alcune proporzioni, possono rendere l'austenite stabile a temperatura ambiente, una cosa che non avevamo assolutamente in precedenza, no? Noi avevamo l'austenite che diventava ferrite alfa e cementite alla temperatura entetoidica, mentre invece qui, variando quella che è la composizione, possiamo avere l'austenite addirittura stabile a temperatura ambiente. Per il resto diciamo che è una lettura che voi potete fare in maniera specifica, e al compito vi potrebbe essere, all'esame in generale, richiesto un'interpretazione di questo grafico, ma il concetto teorico mi sembra abbastanza chiaro. Voi potreste a casa, non so, memorizzare tre curve giusto per dare un'indicazione di quello che sta avvenendo, per poter fare qualche esempio ed indicare alcune caratteristiche, ok? Ora, detto questo, noi abbiamo, attenzione, la necessità di definire una caratteristica dei nostri acciai, che è cosiddetta come temprabilità, e di conseguenza una verifica sulla profondità della distribuzione della durezza, è ciò che vi ho già raccontato nella prima ora di lezione. Cioè abbiamo visto come l'effetto della tempra è legato alla profondità rispetto alla superficie, che è a contatto con questa variazione termica, cioè lo shock termico è incontrato e viene incontrato istantaneamente da tutti quegli strati che si trovano in superficie, e via via abbiamo una perdita considerevole della temperatura negli strati che si trovano più distanti appunto dalla superficie stessa. E però se io voglio conoscere come si comporta la tempra, il mio metallo, devo realizzare una prova sperimentale che considera proprio una barra cilindrica che ha un diametro di 25 mm ed una altezza invece di 100 mm, che viene flangiato sulla parte superiore, quindi è fissato su questo dispositivo, e poi la barra viene investita da un getto d'acqua sulla parte inferiore, quindi sulla superficie di base inferiore, dove abbiamo il nostro effetto di tempra. Ora è ovvio che andrò a realizzare delle prove di durezza sulla mia barra metallica, sto investendo, attenzione, la superficie, ma sto intendendo che vado a temprare sostanzialmente in un getto di acqua la mia barra, ok? Quindi la superficie di base che viene investita viene utilizzata per questa prova sperimentale la durezza di tipo Rockwell C. Se andate a rivedervi la famosa tabella delle prove di durezza, vedrete che questa durezza Rockwell vuol dire che corrisponde un penetratore specifico che ha le sue dimensioni, e ci sono una serie di relazioni che ci portano poi a definire appunto il valore di durezza. La misura sperimentale vera e propria, vi ricordo che viene fatta andando a misurare l'impronta che il penetratore ha generato sulla superficie una volta che è stato prefissato uno sforzo, una velocità con cui questo viene impresso e quindi una forza di penetrazione. Ora, se voi andate a guardare la vostra barra, possiamo prendere diversi punti di sezione del nostro campione e fare quella misura, cioè andare a fare la misura di durezza punto per punto. Qui in realtà noi abbiamo identificato 4 punti A, B, C e D, quindi con A che sta proprio sulla superficie di base e via via con gli altri che si trovano su una parte che risultava nella prova più in alto, no? Il nostro campione, quindi decisamente più lontano da quella fonte d'acqua che ha generato la tempra. Ne conseguono delle curve di raffreddamento che sono differenti, cioè che hanno una velocità diversa, perché è ovvio che il punto A avrà una velocità di raffreddamento superiore rispetto a quanto avvenga nei successivi punti sino ad arrivare al punto D. E anche in questo caso, come ormai abbiamo imparato a fare, sovrapponiamo queste curve di raffreddamento che procedono quindi con una loro velocità specifica, che vedete però non è costante, ok? Vedete che non lo era neanche prima, per carità, ma abbiamo dei punti di flesso in questo caso, diciamo che sono dei raffreddamenti più complessi di quelli che abbiamo visto in precedenza. E in A poi andiamo a raffreddare ottenendo della martensite, esclusivamente quindi della martensite nel punto finale, attraversando il campo austenite-martensite con un inizio di formazione della martensite, quindi il martensite è stato fissato in questo caso proprio al di sotto dei 200 gradi Celsius. Poi abbiamo in realtà la formazione nel secondo punto preso in considerazione di martensite e di perlite, quindi abbiamo infatti l'attraversamento in questo caso della nostra linea di formazione della perlite, e se andiamo poi avanti abbiamo la curva C che non soltanto quindi supera la linea di formazione della perlite, ma anche quella del completamento della perlite, e di conseguenza la nostra struttura è perlitica fine, sino ad arrivare in generale ad avere in D una struttura perlitica. Allora, diciamo che questa descrizione mi deve dare l'idea di una profondità quindi del nostro trattamento, e ci dà anche il senso del limite. Per esempio, supponiamo di aver fatto questo nostro trattamento perché volevamo avere una struttura martensitica anche per uno spessore di 20 mm, e invece noi stiamo riscontrando che la struttura non è martensitica a 20 mm, ok? Perché per quanto riguarda il punto C, anzi addirittura abbiamo tutta perlite fine, quindi il raffreddamento non è stato abbastanza veloce, d'accordo? Quindi non è stato abbastanza veloce. Se io volessi raggiungere, per esempio, anche della martensite qui, dovrei fare un trattamento diverso. Attenzione che però, come abbiamo detto, fare dei bruschi raffreddamenti genera delle strutture che possono avere dei difetti particolari e che quindi hanno necessità di quei famosi trattamenti termici, per esempio di rinvenimento e di nuovo di tempra. Quindi questo comunque ci dà l'idea di quel concetto, cioè che appunto il fenomeno di tempra è un fenomeno che deve essere tenuto bene in considerazione per il fatto che la struttura che io voglio formare, se necessita di essere uniforme, deve confrontarsi con il tipo di materiale che io sto temprando. È ovvio, attenzione, che in questo caso noi, per esempio, nella classificazione americana abbiamo preso un acciaio al carbonio 1080, ok? Però se io cambio quindi il tipo di acciaio, è ovvio che il risultato di queste curve sovrapposte a questo grafico sarà diverso. Questi grafici sono specifici per ogni materiale, ok? Ed ecco qua, quindi, per esempio, le proprietà degli acciai basso legati. Vedete come possono variare anche di gran lunga nel carico di rottura o nel carico di snervamento. Spero che vi ricordiate appunto qual è la differenza tra il carico di rottura e il carico di snervamento, e che quindi adesso se noi per esempio prendiamo un acciaio manganese che subisce per esempio una ricottura o un rinvenimento, ok, quindi anche qui sono due processi che ormai abbiamo descritto ampiamente, andate a rivederli quando andrete a studiare questa tabella. Cioè noi abbiamo una variazione, guardate, di carico di snervamento che è quasi, allora, è tre volte insomma, ok? Circa tre volte, poco più di tre volte. Che cosa significa? Che attraverso questo processo appunto di rinvenimento io ho ampliato notevolmente in termini di carico di snervamento, cioè in termini di limiti del campo elastico. Ok? Cioè, leggete questa tabella in questo modo. Se io ho un carico di rottura che, guardate, è praticamente raddoppiato, più che raddoppiato, significa che in quel grafico sforzo-deformazione il massimo nell'arco assimilabile ad un profilo parabolico si trova in una posizione che ha un valore doppio. Quindi immaginate adesso anche solo mentalmente qual è stata la variazione in termini di grafico sforzo-deformazione in funzione dell'inserimento di un'impurezza, ma allo stesso tempo anche di un processo termico che è articolato nella ricottura e nel rinvenimento. Abbiamo già detto?
Perché allora
questo sostanzialmente come percentuale